L'Italia sta affrontando una crescente crisi idrica, aggravata dai cambiamenti climatici, dall'aumento delle temperature e dalla riduzione delle precipitazioni. La scarsità d'acqua colpisce agricoltura, industria e approvvigionamento idrico delle città, mettendo a rischio ecosistemi e qualità della vita. Per affrontare questa emergenza è fondamentale investire nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative, come il miglioramento delle infrastrutture idriche, il riciclo delle acque reflue e l'uso efficiente delle risorse. Solo così sarà possibile garantire un futuro più sicuro e resiliente dal punto di vista idrico.
Ricercarte, l'arte della ricerca. Un podcast realizzato da Radiofonica, la Podcast Factory di Adisu, in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia.
Caterina Capponi, professoressa associata del Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale dell'Università degli Studi di Perugia, ci racconta il suo percorso nell'ingegneria civile, iniziato con la voglia di superare le sfide e di collocarsi in un ambiente all'epoca tipicamente maschile. La sua esperienza ha segnato il suo interesse per l'idraulica e la gestione delle risorse idriche, un tema che le è particolarmente caro fin dalla sua infanzia.
Allora, ho iniziato ingegneria civile con grande determinazione. Volevo dimostrare a me stessa di riuscire a fare una cosa che nell'immaginario comune era una cosa difficile. Poi ero una ragazza che si approcciava a un ambiente tipicamente maschile. Adesso le cose sono un po' cambiate, ma in questo senso c'è ancora un po' di strada da fare. Quando ho iniziato questo percorso di studi, l'ho iniziato con l'idea che in futuro avrei progettato case, edifici, ma poi quando ho iniziato proprio a studiare le varie materie, i vari corsi che c'erano in questo percorso, mi si è aperto un mondo. Un mondo ampio, con tutte le applicazioni dell'ingegneria civile. Ho scoperto che un ingegnere civile progetta, realizza, verifica, collauda, si occupa della gestione, del monitoraggio di strutture e di infrastrutture. Le infrastrutture sono tutti quei sottoservizi che ci mettono nelle condizioni poi di poter vivere la vita che facciamo con una certa qualità, di usarle quelle strutture anche. E quindi sono infrastrutture idrauliche, geotecniche, infrastrutture viarie, quindi partendo dagli acquedotti, dighe, fognature, impianti di vario tipo, fondazioni, ponti, strade, ferrovie, aeroporti. Tutto questo è opera di ingegneri civili. E poi c'è stato un corso che mi ha particolarmente appassionata, idraulica. Come si sa, però, a volte la passione non deriva dai contenuti proprio del corso, o meglio, non solo da quelli, ma anche dalle persone che incontri. E io ho incontrato due docenti che hanno saputo trasmettermi la passione per lo studio dell'idraulica, di questa materia. Credo che, pensandoci a posteriori, abbiano toccato con questa materia delle corde in me che affondavano radici anche nel passato. La mia sensibilità al problema dell'acqua, a quanto è preziosa questa risorsa, viene da più lontano. Ad esempio, ecco, io sono di Perugia e con la mia famiglia, prima di sposarmi, vivevo in una campagna, in una zona non servita dall'acquedotto. È stata servita dall'acquedotto solo successivamente, io ero già grande. Ricordo di un'estate in cui vennero dei miei cugini a casa e lasciarono erroneamente aperta una fontanella in giardino. Nessuno se ne accorse e il pozzo da cui ci servivamo, il nostro pozzo, si prosciugò. Era estate e per ricaricarsi questo pozzo ci ha messo diversi giorni, quindi in quelle circostanze ci siamo dovuti un po' organizzare con l'acqua in bottiglia, con qualche disagio.
Oltre alla didattica, che include lezioni e supporto agli studenti, ci parla delle sue attività di ricerca nel campo delle reti idriche, del lavoro in laboratorio e della consulenza per le aziende.
Il tempo di un docente universitario è scandito, diciamo, da tante attività che sono l'attività didattica, quindi non solo andare a fare lezione praticamente, agli studenti, ma anche seguirli nel loro percorso, supportarli nel caso in cui hanno dei dubbi, delle cose da chiarire. Poi c'è l'attività di ricerca, ovviamente, quindi l'attività preponderante, cercare di studiare, analizzare fenomeni che osserviamo nelle reti idriche reali, questo nel mio caso. C'è tanta attività di laboratorio e poi c'è attività di consulenza, facciamo consulenza per aziende, c'è attività anche amministrativa, ovviamente gestione dei progetti, gestione di tutta una serie di incombenze burocratiche, ovviamente, e tanto servizio anche al dipartimento. Io in particolare sono delegata all'orientamento e alla divulgazione scientifica, per cui mi occupo di organizzare eventi, di tenere seminari che aiutino gli studenti di scuola superiore a capire se i nostri corsi di studio possono essere la loro strada.
Tema cruciale è quello del risparmio idrico. Ecco alcuni consigli pratici per ogni cittadino su come ridurre gli sprechi d'acqua nella vita quotidiana.
Risparmiare acqua è fondamentale e lo si fa in diversi modi a diversi livelli. Sicuramente ciascuno di noi, ogni cittadino, ogni cittadina è chiamato a risparmiare acqua nella sua quotidianità, a consumarne il meno possibile, e ci sono una serie di accorgimenti anche abbastanza noti ormai su come cercare di risparmiare acqua nell'uso quotidiano, casalingo, lavorativo. Poi ci sono delle decisioni che devono essere prese a livello un pochino più alto per limitare l'impiego di acqua anche nella produzione di beni e servizi. C'è da questo punto di vista un indicatore molto chiaro che è quello della water footprint, cioè impronta idrica. Indica il quantitativo di acqua necessario per produrre un bene o un servizio, appunto, considerando l'intero processo produttivo. Quindi facciamo un esempio: per produrre un bicchiere di birra ci vogliono circa 75 litri di acqua, per produrre una tazza di caffè ce ne vogliono circa 140, poco più di 1200 per una pizza, e ahimè l'alimento che richiede più acqua per essere prodotto è il cioccolato, con oltre 17.000 litri per ogni chilo prodotto. Ecco, questo che cosa ci indica? Che naturalmente ci dobbiamo orientare verso diete meno idroesigenti. Questo è un tipo di decisione che va promossa chiaramente anche a livello più alto. La società dovrebbe promuovere questo tipo di scelta. E poi il risparmio idrico passa anche per la riduzione degli sprechi dovuti alle perdite idriche. Qui veniamo un pochino più al mio tema di ricerca.
Si evidenzia l'importanza di innovare la gestione delle risorse idriche, grazie al lavoro del suo gruppo di ricerca e al loro contributo al Laboratorio di Ingegneria delle Acque, uno dei più importanti a livello mondiale.
La percentuale di perdite in Italia si attesta su una media del 42%. Questo che cosa significa? Che l'ente gestore, dopo aver captato l'acqua, dopo averla trattata e potabilizzata, sollevata, trasportata, immette 100 litri di acqua in rete, ma 42 se ne perdono per strada prima di arrivare alle case degli utenti. E questo è un dato medio, cioè ci sono anche alcune piccole zone in Italia in cui il dato è doppio rispetto a questo che è fornito dall'Istat, questo dato medio. Quindi ridurre le perdite idriche è un'azione fondamentale. E come lo si fa? Ci sono tante tecniche sul mercato, tante tecnologie che sono state sviluppate negli ultimi anni. Con il mio gruppo di ricerca sono tanti anni che lavoriamo a sviluppare nuove tecniche che siano sostenibili, che siano economiche, per fornire agli enti gestori uno strumento valido per ridurre le perdite idriche. Ho la fortuna di lavorare in un gruppo di ricerca molto appassionato, guidato da Bruno Brunone e Silvia Meniconi, che negli anni hanno realizzato e potenziato il Laboratorio di Ingegneria delle Acque, che è uno dei laboratori più grandi e importanti al mondo nel campo delle acque. Ha una notevole fama a livello internazionale e nazionale ed è il luogo, il cuore pulsante veramente delle nostre attività.
Uno degli aspetti principali dello spreco d'acqua in Italia riguarda l'infrastruttura stessa, in particolare l'anzianità delle condotte. Ma quali sono le cause di questo problema e come si può intervenire per prevenire le perdite?
Un fattore che gioca un ruolo fondamentale è l'anzianità delle condotte. I nostri sistemi sono vecchi. Consideriamo che la vita utile di una condotta di solito si attesta intorno ai 40-50 anni al massimo, ma noi abbiamo condotte che hanno il doppio di questa età. Il tasso di sostituzione è basso, sostituire le condotte richiede molti investimenti e implica anche una serie di attività collaterali, chiudere le strade, scavare, ma bisogna anche sapere quali condotte è il caso di sostituire, quale priorità dare e questo richiede tutta una serie di studi in cui tantissimi progetti di ricerca e di consulenza si sono orientati ormai da diversi anni. Un'altra problematica che mette un po' a rischio le condotte è la problematica legata alle variazioni di pressione che danno delle sollecitazioni alle tubature. Variazioni di pressione che possono essere generate sia dall'ente gestore quando fa delle cosiddette manovre, accende e spegne le pompe degli impianti di sollevamento oppure regola delle valvole, ma anche tutti noi utenti quando utilizziamo l'acqua, apriamo e chiudiamo i rubinetti, generiamo i fenomeni detti transitori che prendono anche il nome di colpo d'ariete. Il colpo d'ariete lo dice la parola stessa, in realtà deriva da quell'arma usata nell'antichità per irrompere nelle fortezze e rende l'idea di quanto possa essere forte questo colpo dato dalla pressione. Nel momento in cui io chiudo rapidamente il mio rubinetto di casa, genero una variazione di pressione. Questa variazione sollecita le condotte, quindi studiare come questo fenomeno si propaga all'interno delle reti è un'azione importante. E questo attraverso cosa si fa? Attraverso il monitoraggio, quindi monitorare, utilizzare strumenti di misura nelle reti. Questo è importantissimo, è una validissima attività di prevenzione legata ovviamente a un'analisi sapiente dei dati. Monitoriamo la pressione, la portata nelle reti, studiamo quei dati, analizziamo questi dati e cerchiamo di capire se ci sono dei fenomeni di colpo d'ariete che sono particolarmente pericolosi. Questo colpo d'ariete, questa onda di pressione che viene generata e che appunto abbiamo detto può rappresentare un rischio, gode però di particolari proprietà che possono essere usate a vantaggio di chi vuole individuare dove sono le perdite. Quindi se si genera un'onda di pressione controllata, quindi sicura per il sistema, quest'onda di pressione, generata ad esempio dalla rapida chiusura di una valvola, posizionata adeguatamente lungo il sistema, quest'onda di pressione si propaga in condotta e interagisce con eventuali anomalie, come per esempio le perdite. Nel momento in cui incontra una perdita, viene parzialmente riflessa indietro, torna indietro, la vediamo nel segnale di pressione che registriamo tipicamente nelle vicinanze di dove generiamo l'onda e questa perdita lascia una impronta digitale sul segnale di pressione. Come le perdite, questa tecnica è in grado di trovare anche ostruzioni parziali, per esempio dovute al calcare o a lacci abusivi o valvole di linea lasciate per sbaglio parzialmente chiuse. Ecco, queste anomalie lasciano un'impronta digitale nel segnale che nel momento in cui viene analizzato ci fornisce informazioni su dove si trova quell'anomalia, che tipo di anomalia è, proprio per via dell'impronta digitale, e quanto è grande, per esempio, la perdita.
La divulgazione scientifica è una parte importante del lavoro del ricercatore, non solo rivolta agli studenti universitari, ma anche a un pubblico più ampio.
L'attività di divulgazione scientifica e anche di orientamento è molto spesso rivolta quindi a studenti di scuole superiori, ma attività di divulgazione sono rivolte anche a un pubblico generico, quindi io e diversi colleghi siamo invitati normalmente a partecipare a degli eventi in cui raccontiamo la nostra attività di ricerca per cercare di sensibilizzare i cittadini al risparmio idrico e per cercare di sensibilizzarli anche a quanto l'attività di ricerca può dare il suo contributo, quanto l'università possa dare un contributo importante nell'avanzamento scientifico e nell'avanzamento tecnologico, perché ecco, noi collaboriamo con tanti enti gestori, quindi è una ricerca applicata prima in laboratorio e poi su campo, e quindi ecco, cerchiamo di fare il possibile per mettere a conoscenza i cittadini delle attività dell'università, che altrimenti rimane una cosa poco conosciuta. Invece è importante far capire quanto l'impatto della ricerca scientifica possa veramente dare un contributo importante alla vita nostra di tutti i giorni, ecco.
Ricercarte, l'arte della ricerca. Un podcast realizzato da Radiofonica, la Podcast Factory di Adisu, in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia.